Oggi parliamo di...
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda, come sapete questa è Oggi parliamo di libri. In realtà in questo spazio che la radio dedica appunto a parlare di libri, noi stiamo parlando quest'anno, in questa stagione, di un tipo di libri un po' particolare, che sono i libri che raccolgono opere teatrali. Alcuni di questi libri sono stati scritti in realtà direttamente pensando a un pubblico di lettori, altri sono stati scritti, come è ovvio, per essere rappresentati, e in qualche modo noi perciò leggendoli siamo portati a entrare in un dialogo, abbiamo detto molte volte, con l'autore, ma anche con gli attori, col pubblico che andava a teatro e così via. La settimana scorsa vi ho raccontato dell'Hernani di Victor Hugo e abbiamo detto che è un manifesto di un teatro romantico, e come questo teatro romantico a un certo punto però non è più adatto a una borghesia che non è più una borghesia rivoluzionaria, come era tipico del periodo napoleonico, per esempio, o del periodo dei Torbidi, che man mano segue poi al 1815, arriva forse fino a metà del secolo, pensiamo in Italia al Risorgimento, pensiamo ad altre parti, altre vicende politiche, però il teatro a un certo punto... Il pubblico chiede qualcosa di diverso, qualcosa di più pacato, qualcosa di più riflessivo o viceversa qualcosa di più serenamente divertente. Qualche puntata fa abbiamo parlato di Eugène Scribe, un autore prolifico di farse, di commedie, famoso autore della commedia ben scritta, no? Una commedia molto professionale che, diciamo, deve intrattenere ma che particolarmente non necessariamente deve far pensare. È chiaro che un teatro di questo genere, un teatro che, diciamo, in qualche modo rifugge dal confrontarsi con la realtà, è un teatro che anche questo prima o poi lascerà insoddisfatti gli spettatori. È vero anche che in tutto l'Ottocento c'è una riscoperta di altri autori, per esempio Shakespeare, perciò che in questo periodo vengono riproposti brani teatrali, opere che erano di epoche precedenti e che si sono ormai affermati come classici, ma è chiaro che il pubblico chiede anche qualcosa che si possa confrontare con la contemporaneità. Allora, questa puntata e le successive sono un po' dedicate a parlare di autori che hanno soddisfatto questa esigenza del pubblico. Quello che vi presento oggi è Giuseppe Giacosa, un autore italiano. Mi piaceva anche, insomma, sviluppare questo discorso con autori italiani, che sono forse anche più facili da leggere, anche da trovare. Giacosa, per esempio, è facilmente scaricabile da internet gratuitamente o praticamente gratuitamente in tutte le sue opere. Anche perché Giacosa è un esponente abbastanza solido di quello che viene chiamato dramma borghese. Ha scritto anche commedie, ma quello che è più forse interessante è quella sua dimensione di autore che produce delle opere, diciamo, con toni talvolta patetici, talvolta drammatici, talvolta, diciamo, tristi, per capirci, cioè non con un lieto fine, le quali opere sostituiscono a teatro sostanzialmente quello che era il genere della tragedia. Vi ricorderete che la tragedia trattava di personaggi della nobiltà o addirittura di reali. Vi ricorderete che la tragedia aveva a che fare con questioni forti di destino dell'uomo, e questo era un tipo di personaggi e di tematiche che, presentati in questo modo, non potevano soddisfare il pubblico borghese perché li sentiva lontani. Una cosa è rappresentare la Fedra di Racine nella corte di un nobile, un'altra cosa è rappresentarla a un teatro pieno di commercianti. Ecco, non voglio fare nessuna idea di snobismo culturale, ma per capirci. Giacosa perciò è uno di quegli autori che colma questo vuoto e propone il dramma borghese. In realtà le commedie, diciamo, al di là di una certa più levità di toni, toccano le stesse tematiche. Io per questa puntata praticamente mi sono letto tutto Giacosa, anche se magari ogni tanto un po' affrettatamente. Volevo proporvi alcune caratteristiche, non vi propongo tanto una singola opera, quanto alcune caratteristiche ricorrenti che ci consentono di capire di che cosa stiamo parlando e anche forse di essere attratti da una lettura. Giacosa, credo, tuttora è abbastanza rappresentato a teatro, per cui spero anche che, se lo vedete menzionato in qualche cartellone, ci andiate volentieri per vedere, insomma, dal vivo quello di cui io vi parlo. Ma appunto è anche un autore che vale la pena di essere letto e che pur nei limiti, diciamo, di una sua collocazione storica ben precisa, di un mondo che per tanti aspetti non c'è più, credo che sia comunque interessante da conoscere e da leggere. Una lettura anche piana, piacevole. Tra l'altro sono opere spesso non molto lunghe, perciò insomma un'opera, un libro con le opere complete di Giacosa si presta a essere, diciamo, leggiucchiato, anche un po' a salti, anche un po' a intervalli e così via. C'è sempre un tono di malinconia in Giacosa, mi pare di poter dire, e questo giustifica la scelta della canzone per la pausa musicale. Ho scelto Battisti, un autore italiano sempre abbastanza malinconico, è una canzone malinconicissima che è Fiori Rosa, Fiori di Pesco.
Fiori Rosa, Fiori di Pesco, c'eri tu, fiori stasera esco, ho un anno di più, stessa strada, stessa porta. Scusa se son venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancor bisogno di te. Fammi entrare per favore, l'azzurro di due occhi per me fosse sempre cielo, non è, fosse sempre cielo, non è. Posso stringerti le mani come sono freddo e tu tremi, no, non sto sbagliando, mi ami, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero. Fossi sola, credevo non ci fosse nessuno con te. Oh, scusami tanto se puoi, Signore, chiedo scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me, io ero proprio fuori di me quando dicevo posso stringerti. Sono freddo e tu tremi, no, non sto sbagliando, mi ami, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, 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 dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero.
Questa era Fiori Rosa, Fiori di Pesco di Lucio Battisti e noi stavamo parlando del teatro di Giacosa. Bene, io mentre lo leggevo questi giorni mi sono fatto un elenco che vorrei rivedere con voi delle caratteristiche ricorrenti di questo tipo di teatro per cercare di dare un quadro insieme, un invito alla lettura tramite queste caratteristiche. Allora, prima di tutto, la prima cosa che mi ha colpito sono i luoghi. Se la tragedia si svolgeva nelle regge e nei palazzi reali, queste opere invece hanno delle collocazioni molto 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 più modeste, dei salotti di case borghesi, dei villini per le vacanze, degli alberghi per la villeggiatura, degli studi di avvocati o di professionisti, che sono studi, cioè non dobbiamo pensare a grandi grattacieli, uffici all'ultimo piano come in certi serial americani. Stiamo parlando di una sala magari un po' più elegante a piano terra di un'abitazione borghese, anche magari spesso abbastanza modesta in quelle situazioni in cui c'è casa e famiglia, diciamo. Ecco. E la collocazione familiare, che sicuramente immediatamente si intuisce da queste ambientazioni, è una collocazione dominante. Sono sempre storie che sono ambientate in famiglia, raramente sono ambientate al lavoro e raramente sono ambientate in luoghi pubblici. Siamo sempre nell'ambito della famiglia. Questo giustifica anche il fatto che normalmente i personaggi non sono numerosi: il marito, la moglie, il cognato, il cugino, l'amica del marito, l'amico del marito, l'amica della moglie, l'amico della moglie e così via. Pochi personaggi, padri, figli, ecco. Siamo molto lontani dalle folle di comprimari di altre realizzazioni teatrali. L'ambito della famiglia è un ambito abbastanza conchiuso anche nel numero dei personaggi. È anche un ambiente in cui le tematiche, i problemi che si pongono sono tutti problemi che possono essere risolti in famiglia e che sono, diciamo, tematiche che vedono nella famiglia la realizzazione delle proprie ambizioni. Stiamo parlando di matrimoni, di sposarsi, non sposarsi, amare il marito, amare la moglie, comunque sono temi che dentro la famiglia trovano la loro soluzione, oppure temi, diciamo, più o meno collegati: trovare lavoro, trovare una sistemazione, oppure il rischio della rovina familiare, il rischio della perdita dei beni familiari, trovare un compagno di vita che sia rispondente alle nostre aspettative, il fidanzarsi, non il fidanzarsi. Ecco, non c'è mai un tema politico, per esempio, no? Non c'è mai un tema culturale particolare. Siamo sempre nell'ambito di problemi che potrebbero essere discussi, diciamo, a un pranzo di famiglia in cui si discute del destino del figlio: si laurea, non si laurea, troverà lavoro, si deve sposare e così via. Questo è un po' il quadro dei temi. Dentro questo quadro però ci sono sempre tensioni, sia che parliamo di commedie sia che parliamo di tragedie. C'è una tensione che spessissimo è una tensione sentimentale. Talvolta il marito non ama più la moglie, talvolta la moglie non ama più il marito. C'è qui una tensione e anche una differenza di trattamento. Quando il marito ha un amante in giacosa, normalmente si arriva a lieto fine e normalmente, diciamo, questa amante del marito serve a rafforzare il rapporto. C'è anche qui una ricomposizione dentro un quadro familiare in una maniera che talvolta ai nostri occhi può sembrare un po' ipocrita. Quando è la moglie a non amare più il marito, quando è la moglie ad avere un amante o a essere insidiata da un amante, siamo nel campo della tragedia, cioè va a finire male normalmente, soprattutto se il marito si rivela non all'altezza della moglie, cioè nella contesa tra il marito e il potenziale amante il marito svela delle sue manchevolezze. Perché in fondo il tema, mi sembra più sostanziale, ecco, di Giacosa è quello che l'amore è un incontro tra due anime gemelle. Anche questo è un tema molto borghese, due anime gemelle, non in termini di grandi affettività, di sentimenti tumultuosi come potrebbe essere tipico del romanticismo, ma due persone di buon senso, fatte per stare insieme, fatte per farsi compagnia, fatte per sostenersi a vicenda, che condividono valori, due anime oneste ovviamente, due anime aliene da prevaricazioni. Ecco, quando questo si ottiene, la storia termina nella felicità. Quando una delle due manca di questo buon senso, di questa stabilità, di questi buoni sentimenti, di questa anche placidità per alcuni aspetti, allora invece l'istituto familiare va in crisi e questo crea la rovina di tutti e l'infelicità di tutti. Ci sono, chiudo, ma per sottolineare due elementi di turbativa, due crisi tipiche, o tre, che volevo sottolineare perché mi sono sembrate molto interessanti e sono ricorrenti. Uno è il duello, laddove, non so, il Cid di Corneille, e noi avevamo le battaglie contro i Mori, e qui sono delle cose molto più piane, però la violenza irrompe tramite il duello, sono degli ufficiali che sfidano a duello, cose di questo genere. L'altro elemento ricorrente è il rischio della rovina economica, una cambiale non pagata, una speculazione in borsa andata male. Il terzo tema è il suicidio. Ci sono un sacco di suicidi in Giacosa, la cosa mi ha molto stupito e mi è sembrata un ulteriore segno di una borghesia e di un pubblico e di uno scrittore con loro in qualche modo turbato, in qualche modo inquieti. Non vorrei approfondire perché si rischia di diventare banali, però questo è il tema che vorrei un po' lasciarvi. Da una parte è un autore della famiglia, d'altra parte è un autore che ci fa capire una difficoltà della famiglia nel momento in cui lui scriveva e per come la raccontava. Con questo mi sembra che il nostro tempo è concluso. Vi ricordo che Oggi Parliamo di Libri va in onda il giovedì alle 19.10 e il venerdì in replica alle 8.30 del mattino. Vi ringrazio dell'ascolto. La settimana prossima noi parleremo del dramma verista invece e con Giovanni Verga. Io intanto vi auguro in questa settimana di fare come al solito buone letture e vi do appuntamento fra 7 giorni. Da Roberto Sedda ancora grazie per l'ascolto.